Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Ricominciamo, una lunga estate italiana nella testa del nostro calcio, protocolli al vaglio ma campionati ancora in stallo, tutto entro una settimana, il 28 maggio potrebbe arrivare la data della ripresa, ripresa con la A maiuscola. Pronti via, si riparte, buon pomeriggio da Marco Spadavecchia, un saluto anche a Francesco Calabrò in regia, ritrovo con grande piacere Alberto Mauro, rieccolo, ben ritrovato. In attesa di ascoltarlo, ti vediamo in playback tipo karaoke, ma a noi non fa niente, intuiamo, cerchiamo di capire le tue parole, eccoti. Ben ritrovato, Albi. È cascata la linea, ma non c'è problema, noi con i nostri potenti mezzi e la regia guidata da Francesco Calabrò recuperiamo in maniera immediata il nostro ospite, ma che ospite, insomma, il nostro compagno di viaggio per quanto riguarda Terzo Tempo, che tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17, vi tiene compagnia, anche con ospiti invece di eccezione, come quelli che andranno a scandire la puntata di oggi. Avremo la possibilità di collegarci con la Continassa, come sempre avviene fortunatamente in questi ultimi giorni, con gli aggiornamenti di Simone Di Noi, di Tutto Juve, di Radio Bianconera, e poi l'appuntamento con Andrea D'Amico, il procuratore che ogni tanto prendiamo in prestito da altri impegni e attraverso, insomma, il suo lavoro di agente per quanto riguarda appunto un focus attento su quello che potrà andare anche a essere cambiato o a essere preso in considerazione in fase di cambiamento per quanto riguarda appunto questa lunga estate di cui parlavo con Alberto Mauro. Rieccoti, buon pomeriggio.
Eccomi, buon pomeriggio. Mi spiace per prima, qualche problema tecnico, ma ce la siamo cavata. No, intanto dicevo che sono contento di essere qui e ritrovo con piacere te e tutti quelli che ci stanno ascoltando. Sì, verso una ripartenza che almeno, diciamo che in programma. Prima c'era una speranza, la speranza è diventata sempre più certa. Adesso diciamo che si sta lavorando per quella che sarà la ripartenza, da fissare ancora le date, ma insomma già il fatto che ci si appresti a iniziare con gli allenamenti collettivi secondo me è un passo importante. E poi il 28 maggio, come hai anticipato tu, ci sarà una riunione probabilmente decisiva nella quale si lavorerà anche per quella data, che potrebbe essere il 13 giugno, una settimana successiva. Insomma, cambia poco la sostanza dei fatti che si vada verso la ripartenza dei campionati che dovranno essere conclusi entro il 20 agosto, quindi una deadline che è stata un pochino slittata, diciamo un pochino in avanti, compatibilmente con la situazione generale, con il fatto che magari soprattutto in B e in C c'era molta più criticità nel cercare di concluderli entro inizio ad agosto.
Ecco, dal punto di vista di governance, adesso si parla ovviamente che il campionato di Serie A abbia una corsia preferenziale, ma è normale, prendendo in prestito la metafora di Spadafora, dal sentiero alla strada se non altro per quanto riguarda la ripresa, vedremo, del massimo campionato. Il nostro percorso ci porta come sempre ad analizzare anche il passato, siamo in fase di scrutinio per quanto riguarda il colpo di tacco, perché la lotta è colpo su colpo appunto di tacco all'ultimo voto tra Del Piero e Bettega. Vi daremo i risultati domani attentamente attraverso appunto la cernita.
Una bella lotta, dai,
lotta straordinaria, colpi di tacco decisivi sia di Bobby Goal e sia di Pinturicchio. Oggi ci dedichiamo al Derby Instinct. Senti che categoria. Cioè il killer instinct legato al derby della Mole.
Sì.
Esatto. Quando diciamo, parlando di come un matador vero e proprio, ecco, il giocatore in grado di uccidere, di matare o comunque di sedare il toro nei derby che hanno scandito la storia più recente, perché abbiamo considerato non solo più recente, insomma, come sempre la finestra si allarga dagli anni 80 ad oggi con Platini, un vero e proprio uomo derby, doppiette, gol decisivi per quanto riguarda Leroy, e poi Maresca, un gol importantissimo che tra l'altro non fu, insomma, particolarmente pesante per come arrivò e anche per la sua esultanza particolarmente irriverente nei confronti delle abitudini granata, se ricordi bene. Poi avremo, anche grazie al lavoro di regia di Francesco Calabrò, la possibilità di riascoltare quei momenti pazzeschi, carichi di pathos, come quello legato, pathos legato al gol di Pirlo, all'ultimo respiro, in un altro derby della Mole più recente, un tiro dalla distanza incredibile negli ultimi secondi del match contro il Granata, e poi il fondo schiena di Cuadrado che avviò una rimonta straordinaria che tutti ricordiamo, io ricordo con grandissimo affetto quel campionato, il 15-16, da quella natica, diciamo così, partì poi una risalita pazzesca, una rimonta che in molti pensavano, insomma, potesse non concretizzarsi, visto l'avvio stagionale claudicante da parte di quella Juventus che arrivava dalla finale di Berlino.
Guarda, è una bella lotta anche questa. Pirlo, tra l'altro, l'ho visto, il gol di Pirlo l'ho visto recentemente, un paio di giorni fa, perché su Sky ritrasmettevano quel derby. Con piacere me lo sono riguardato fino ai tempi di recupero, fino ai minuti di recupero, perché stavo aspettando proprio la castagna da fuori precisissima di Pirlo. Quadrado, è stato un gol bruttissimo, ma decisivo. Decisivo per le sorti di quello scudetto. Io tra tutti voto Maresca, perché emozionalmente è stato il gol.
È irriverente, tra l'altro. Comunque, gol, ti piacciono quelle cose lì? Sì, ti piace un
ma
po'.
Ma è un gol a lo cui sfottò. Sono particolarmente affezionato, quindi vado con Maresca.
Vai con Maresca, benissimo. Io invece ti dico che va, allora, per bellezza quello di Pirlo, straordinario per efficacia e per quello che portò poi Quadrado, quindi più Quadrado. Mi spingo verso questo tipo di decisione, per quello che rappresentò anche dal punto di vista dell'inerzia di quel campionato. Oggi abbiamo un ospite d'eccezione, proviamo a contattarlo in questa primissima parte, visti i tanti impegni istituzionali che appunto scandiscono la giornata dell'ospite che andremo a contattare tra pochissimo. Avremo anche la possibilità, come detto, di andare come sempre alla Continassa, di riascoltare le parole di Ivo Pulcini, medico sociale della Lazio, che parlando a Terzo Tempo ci ha confessato come appunto ci sia tanta incertezza anche per quanto riguarda il protocollo, sia allenamenti e sia versione ripresa Serie A. Siamo quasi pronti per perfezionare il collegamento, poi come sempre spazio al passato con lo scudetto del 1975, con Ciccio Mariello e i suoi ricordi con particolare zelo, insomma, vengono presi in considerazione da noi ma anche dai nostri amici ascoltatori, che ogni tanto perfezionano i racconti di Ciccio, che attraverso appunto la rete, ma non solo, riesce a ricostruire i fatti più belli e più caratterizzanti delle vittorie bianconere. Tutto questo è il Terzo Tempo di oggi. 340-54-25-324 per interagire con noi, ma anche Facebook e i nostri social network. Dalla politica del pallone alla politica nostra, della nostra città, do il benvenuto con grande piacere alla sindaca di Torino, Chiara Pendino. Benvenuta, sindaca.
Grazie, buongiorno a tutti voi.
Come sta affrontando? Buongiorno e grazie di essere intervenuta, di intervenire qui con noi a Terzo Tempo su Radio Bianconera, un habitat che lei, quello bianconero, lo conosce bene.
Non ho mai nascosto il mio tifo, diciamo
mai,
così.
Mai, ci ha fatto anche una tesi di laurea, su cui poi magari torneremo, se avrà voglia.
Con piacere.
Ecco, io innanzitutto mi focalizzerei sulla nostra città, ovviamente, e su questa cosiddetta fase 2. Qual è il prossimo orizzonte? Come sta vivendo la città questo momento? È stata disciplinata, direi di sì, tutto sommato, la nostra città, ed è già allo studio qualcosa di nuovo, una fase 3, tra virgolette. Che cosa potrebbe cambiare a breve qui a Torino?
Beh, intanto sì, colgo l'occasione di questo spazio, per cui vi ringrazio, per ringraziare tutti i torinesi che, soprattutto nella fase più difficile, che era quella, come dire, di lockdown totale, hanno nella stragrande maggioranza rispettato le regole e sono stati sacrifici importanti, fisici, economici, psicologici, quindi penso che la città abbia reagito molto bene. Adesso siamo in una fase diversa, che non saprei se chiamare fase 2, 3, 4, non so quante ne avremo, ma sarà tutto il periodo di convivenza con questo virus, che da una parte vede le attività pian piano riprendere con dei protocolli nuovi e regole nuove, e dall'altra parte vedono noi cittadini con responsabilità che dobbiamo rispettare le regole e convivere con questo nuovo modo di vivere i nostri spazi. Quindi noi stiamo un po' ridisegnando la città in questo modo. Faccio un esempio, non dovremmo stupirci se magari un giorno passeggiando sotto i portici di Torino, che stiamo rimettendo a posto, vedremo un barbiere che fa la barba all'aperto.
En plein air, benissimo. Quindi vedremo tutte le fasi, magari anche qualche curioso si fermerà per vedere questa nuova modalità. Detto questo, lascio la parola ad Alberto Mauro, prima di andare anche a parlare, se vorrà, insomma, dei momenti di rilancio che andranno a caratterizzare la nostra città. Alberto.
Sindaco, io le chiedo questo invece. Chiaramente l'emergenza sanitaria avrà delle conseguenze. In questo senso, quali sono le priorità della città di Torino e cosa invece rischia magari di rallentare un esempio, i lavori per la metropolitana 2, la metro 2, le chiedo quali sono le priorità e cosa invece magari cosa invece sarà lo studio magari poi in futuro, insomma.
L'emergenza sanitaria ha sospeso tutta una serie di attività e sono ripartite tutte. È chiaro che lato nostro alcune tematiche sono prioritarie. Lei citava la metro 2, stiamo proprio lavorando anche col Ministero, non solo abbiamo ottenuto, come insomma sappiamo, più risorse, quindi partiremo da Torino Nord, arriveremo fino al Politecnico, ma stiamo chiedendo una procedura più snella per immettere questo 1,5 miliardi circa nel sistema economico. Quindi noi dobbiamo tenere da un lato come dire, quei progetti che abbiamo costruito. L'altro esempio è quello sull'industria, abbiamo appena ottenuto, grazie come dire, a un lavoro corale del territorio, 20 milioni di euro per rilanciare l'automotive a Mirafiori. Questi progetti devono partire ancora più velocemente rispetto a prima, servono risorse e procedure snelle per poter spendere, quindi questo su tutti i vari campi di azione.
Allora, la ripresa del campionato potrebbe, speriamo, avvenire tra il 13 e il 14 giugno. Lei festeggia il compleanno qualche ora prima, giusto?
È informatissimo.
Vabbè, ci vuole poco. Le piacerebbe farlo davanti alla televisione, quindi le chiedo se sia favorevole alla ripresa della Serie A.
Guardi, io le faccio la doppia considerazione, da sindaca e da tifosa. Da sindaca sappiamo bene quanto la Juventus, il calcio, abbia dato in termini economici e turistici alla nostra città, quindi il valore che ha il calcio dal punto di vista anche prettamente economico per la nostra città è un qualcosa di cui abbiamo bisogno. L'altro ragionamento è da tifosa, che ovviamente come tanti tifosi per i vari sport che sono fermi ci manca. Però io penso che sia bene il lavoro che si sta facendo, cioè quando riparte deve ripartire in sicurezza e questo a tutela di tutti, perché sarebbe come dire complicato poi avere dei passi indietro o mettere a rischio la salute della nostra comunità, degli stessi società sportive, di quello che rappresentano. Quindi il mio auspicio è che si possa come dire tornare come tante altre attività a poterle rivivere e rivedere, perché ovviamente certo. Non immaginiamo di riempire gli stadi dall'oggi al domani, però in sicurezza, perché sennò faremmo un errore. Sarebbe anche, se posso dire, lo dico da tifosa, quindi sapete bene quanto amo la Juventus, sarebbe anche sbagliato nei confronti di tutte quelle piccole e grandi attività che hanno fatto sacrifici enormi, sono state chiuse per tanto tempo per poter poi ripartire oggi.
Alberto.
Sindaca, le chiedo, parallelamente al calcio e allo sport professionistico si muove anche lo sport amatoriale, quello che poi interessa forse anche di più ai nostri ascoltatori. Io le chiedo quando si potrà tornare a una certa normalità a livello sia di parchi che di palestre, a livello magari di calcetto con gli amici. Ecco, queste situazioni qua ci si sta lavorando e secondo lei a breve potremmo rivederle, ecco.
Allora, intanto ci sono stati dei primi passi in avanti, nel senso che l'attività individuale sportiva, come sappiamo, è stata come dire permessa, autorizzata, quindi alcune attività sono anche ripartite, alcuni sport individuali man mano stanno riprendendo. In generale noi abbiamo una data, che è quella indicata dal governo, che come sapete è la prossima settimana. Siamo ancora in attesa di avere i protocolli, che su cui sta lavorando il ministro Spadafora, quanto ci risulta, per capire effettivamente quale tipologia come dire, non tanto di attività ma modalità dovrà essere utilizzata per poter praticare lo sport. È ovvio che lo sport individuale è più semplice, lo sport di gruppo è evidentemente più complesso per tutte le ragioni che conosciamo bene, quindi noi appena ci sarà come dire il via libera, come abbiamo fatto anche per le altre cose, e il protocollo chiaro, che tra l'altro deve essere anche trasferito poi agli operatori, che devono farsene carico, quindi devono anche avere il tempo di come dire mettersi nella condizione di poter ripartire, non vediamo l'ora di far ripartire lo sport nella nostra città.
Ecco, dal palazzo al campo, dal presente al passato, cosa l'ha colpita di più del mondo Juventus? Quando ha avuto modo di lavorarci lei durante lo stage, al di là della amministrazione, finanza e controllo, che era il titolo della sua tesi di laurea in economia conseguita alla Bocconi di Milano, insomma, cosa le è rimasto della Juventus avendo vissuto all'interno del suo mondo?
Ma io ho sempre amato il calcio ben prima di lavorare lì, e ho sempre seguito il calcio, e devo dire che l'esperienza di lavorare in quella società, in quell'ambiente, è stata un'esperienza davvero molto bella. Mi hanno anche permesso di crescere, perché sono entrata con uno stage un po' per caso e poi in realtà sono stata assunta, ho lavorato proprio qualche anno. A me manca, è una società straordinaria, ho ancora parecchi legami che ho mantenuto anche come dire nel tempo, e mi ha formato. stato, ho imparato tante cose lì. Giustamente voi ricordavate pianificazione e controllo di gestione, io facevo i conti, vedevo praticamente qual era l'impatto economico e finanziario dell'acquisto di un calciatore sull'azienda, e quel patrimonio me lo sono poi portato dietro. Era come una macchina, diciamo, no? La macchina classica in azienda che devi ammortizzare sugli anni, lì era il calciatore, quindi era un po' particolare, però è stata una bellissima esperienza, è stata la mia prima esperienza lavorativa, quindi non la si dimentica mai.
Sindaca, da un lato le ATP Finals, che sono motivo di vanto e probabilmente saranno anche un rilancio dal punto di vista economico per la città di Torino per 5 anni, dall'altro c'è chi critica invece alcuni aspetti della città, in particolare eventi, mostre, saloni che abbandonano la città. Lei come si pone, qual è la sua risposta a riguardo?
Beh, le ATP Finals, come giustamente lei ricordava, saranno un evento, tra l'altro sono 5 anni di fila a partire dal 2021, sì. E credo che sarà anche il momento di rilancio un po' del turismo internazionale, cioè alla luce di questa emergenza noi ci concentreremo quest'anno nel cercare di attirare sulla nostra città flussi nazionali, ovviamente per quello che accade, e quella vetrina sarà una vetrina ancora più importante oggi rispetto a quanto potevamo immaginare precedentemente. Sugli eventi abbiamo lottato per salvare alcuni eventi come il Salone del Libro, che sembrava spacciato che dovesse andare a Milano, ogni tanto abbiamo vinto, ogni tanto abbiamo perso, però l'attività come dire, è stata positiva e lo dimostrano i numeri. Pre-Covid in 3 anni abbiamo fatto un più 36% di arrivi sulla nostra città, quindi penso che come sempre alcune cose fai la battaglia e la vinci, altri come ad esempio le Olimpiadi abbiamo cercato di farle da sole perché io ritenevo fosse giusto farle da soli per una serie di motivi, certo. E abbiamo perso.
Siamo in collegamento telefonico con la sindaca di Torino, Chiara Pendino. Un grande passo avanti nello sport, abbiamo detto, con le ATP Finals. Scherzando, sindaca, c'è chi si è divertito, ma tanto lei lo sa benissimo, a definirla una proibizionista, no? C'è anche un bellissimo gruppo Facebook,
sì.
Molto ironico. Innanzitutto è proprio così, se lei si sente proibizionista.
No, no, assolutamente, anzi... È chiaro che ci sono dei, quando governi una città devi tenere insieme più diritti, parliamo, certo, della questione Movida, immagino che fosse un po' l'oggetto,
vabbè,
adesso è un momento particolare, però io ho il dovere di garantire il diritto a dormire per chi vive in quel quartiere e dall'altra parte mi rendo conto che c'è il diritto di giovani che vogliono in qualche modo divertirsi, però la responsabilità di un'amministrazione è cercare di tenere in equilibrio i diritti che spesso confliggono, quindi non è semplicissimo. Abbiamo secondo me trovato un punto di equilibrio, adesso vedremo anche nei prossimi giorni alla luce dell'emergenza, certo, come affrontarlo. In realtà ci stiamo già preparando, ovviamente.
C'è la possibilità, sindaca, per quegli eventi che hanno lasciato Torino di rischiare un giorno di tornare, parlo del Salone dell'Auto, oppure anche di quelle situazioni tipo i Murazzi o i fuochi di San Giovanni, ma ce li fa rivedere alla vecchia maniera?
Beh, quest'anno i Murazzi avrebbero riaperto a giugno, non fosse successo quello che è accaduto. Purtroppo, come sapete, abbiamo ereditato un bando che aveva dei problemi, quindi ci abbiamo lavorato per 4 anni e dovevano riaprire a giugno. E purtroppo sono stati fermi i lavori per 2 mesi, ma sta andando avanti, quindi comunque i Murazzi riapriranno. Su questo non c'è dubbio, ci metteremo solo un po' di più perché sono state ferme le aziende che dovevano lavorare. Quest'anno il San Giovanni sarà un San Giovanni diverso, quindi non possiamo generare spazi di assembramento, quindi è impossibile immaginare né fuochi né droni in mezzo, come dire, a una piazza, perché sarebbe contrario alla normativa vigente, quindi quest'anno ci stiamo immaginando un San Giovanni nuovo e un po' alternativo, di cui parleremo a breve.
Sindaca, prima di salutarla e ringraziarla per la disponibilità, ultime 2 cose. La penultima, io le chiedo, sull'area dell'ex Palastampa si è parlato anche della possibilità di un nuovo stadio della Juventus, il secondo. Le chiedo se è cosa di vero, se ci può dare magari una dritta o un accenno su questa questione.
Beh, chiaro che è un progetto che se vorrà presenterà la società. Quello che posso dire lato città è che, come è già avvenuto, come per carità non ero io sindaco, però col progetto che è stato fatto per lo stadio nuovo, che ha portato un importante elemento di riqualificazione e anche di impatto economico sulla città, se ci sarà quell'opportunità noi ci faremo trovare pronti.
Una cosa posso chiederla ancora io prima di salutarla davvero?
Detto, è l'ultima, sì.
È l'ultima. Allora, questi qua, questo San Giovanni, ce ne faremo una ragione, il prossimo ci sarà ancora lei, insomma, sarà in uscita. Per chiederle semplicemente, si ricandida alle prossime elezioni ed è vero che potrebbe farlo col PD?
io ho detto che deciderò dopo l'estate, ma questo lo dico da mesi. E il tema non è Chiara Appendino o il PD, il tema è che cosa vogliamo per la nostra città. Cioè, ad esempio, la metropolitana per me è un'infrastruttura importante, ho detto semplicemente chi ci sta su questo progetto di città, ma a prescindere da Chiara Appendino o dal, in senso stretto, il Partito Democratico. Cioè, io penso che si sta vivendo un momento molto particolare, la città dovrà ripartire e superare un'emergenza non semplice, e quindi prima di parlare di persone bisogna parlare dei temi e pensare a un progetto di città che io ho in mente, che io ho costruito in questi 4 anni. Bisogna capire, come dire, quali elementi qualcuno vorrà portare avanti oppure no.
E quindi la porta rimane aperta, ovviamente, la nostra spalancata a lei quando vorrà tornare a trovarci.
Grazie, grazie, grazie davvero. Grazie, grazie anche del lavoro che fate. Lavoro. Arrivederci, buongiorno.
Sindaca di Torino, tifosa della Juventus e vicina anche e soprattutto alle cose bianconere legate alla nostra città. Una bella esclusiva, Alberto Mauro, tante risposte che ci ha dato gentilmente Chiara Appendino. C'è stata una rincorsa lunga da parte nostra, ma finalmente abbiamo avuto la possibilità di parlare con il primo cittadino della nostra città. Ora ci fermiamo un attimo, andiamo in pausa con il notiziario sportivo e poi ritorniamo insieme per il terzo tempo di Radio Bianconera.
Terzo tempo.
E rieccoci, 15 e 28 minuti, terzo tempo, qui Marco Spadavecchia con me, Francesco Calabro in regia, Alberto Mauro in collegamento Skype. La domanda del giorno è: ci dedichiamo al derby instinct, quindi al killer instinct nel derby della Mole, di quei giocatori che hanno fatto la differenza anche magari solo una volta, come quelle gol di Maresca e quelle corna che nel 2002 insomma fecero anche scalpore, no? Considerando l'esultanza invece made by Ferrante, Marco Ferrante, con quelle corna molto molto irriverenti da parte della Juventus.
Però ogni tanto, secondo me, nei derby c'è anche bisogno di un po' di irriverenza, di un po' sano sfottò, rivalità sportiva, sfottò sportivo. Se no, che derby è? E quindi, insomma, vedere quel gesto da parte di Maresca, tra l'altro uno che segnava abbastanza poco, ha segnato di testa quasi da fuori area, mi pare, fu un'esplosione di un tripudio, diciamo, nonostante fosse poi un derby finito 1-1, se ne sono
pareggiato,
no?
Sì.
Pareggiato, un gol del pareggio, quindi dal peso relativo, ma dal peso specifico enorme per l'esultanza, per quel che si è portato dietro. Poi si è discusso praticamente di quel gesto per tutta la settimana. E alla fine ci sono dei gesti che magari entrano nella storia più di altri quasi per caso. Quello è stato un gesto, secondo me, casuale, non premeditato. Nel momento, una volta che segni nel derby, probabilmente a Maresca è esploso il cuore e se l'è sentita. E alla fine, finché rimane sul campo, finché rimane uno sano sfottò, secondo me va benissimo. Altre cose, come detto, magari successe proprio nei derby, sarebbero da evitare.
In quel 2-2 il gol di Maresca appunto riportò lo score, diciamo, sulla parità per quanto riguarda una partita invece molto, molto difficile. Erano gli anni in cui si diceva, no, la Juventus perde il derby e vince il campionato. Poi le cose andarono a senso unico in entrambe le situazioni. Allora, messaggi che arrivano al 340-54-25-324. Allora, ma la Borletto è sparita? No, tra l'altro è intervenuta Cos'è di calcio e tornerà domani qui a terzo
Grazie
tempo.
Per la fiducia, comunque.
Sì,
ringraziamo.
Si chiedono della Borletto. Mi sembra.
Beh, è anche giusto che sia così. No,
normale,
ma tornerà,
normale.
Solo che lei, essendo di Genova, un po' più complicato, no? Dal punto di vista proprio logistico, organizzativo. Ma stiamo lavorando anche per riportarla qua a Torino, non vi preoccupate.
Buon pomeriggio a Marco e Alberto e a tutta la redazione di Radio Bianconera per quanto riguarda il derby instinct, il voto di mio padre. Bellissima questa cosa che arriva da Max e Marco da Pesaro. Ogni giorno fanno voto padre, voto figlio. Continuate
bello
così. Allora, il voto di mio padre va a favore di Michel Platini, mentre il mio va a favore di Juan Cuadrado, che magari non avrà realizzato il gol bello dal punto di vista estetico, tutt'altro, ma che si è rivelato determinante perché diede il là a quella incredibile striscia di 15 vittorie consecutive che ci portarono alla conquista di quell'incredibile scudetto nella stagione 15-16. Andiamo ad ascoltarci, se volete, proprio quel gol, il gol di Cuadrado, con il commento di Sky Sport, negli ultimi minuti, all'ultimo respiro, il gol della Vespa.
Col tacco Pogba, che magia per Hernanes che prova la percussione, inseguita alle spalle da Belotti, sul pallone, ancora Juve, Pogba, pallone per Alessandro che va al cross, Cuadrado! Juan Cuadrado! Stavolta il 93esimo, a un minuto dalla fine, ancora 2-1! per il Toro e Juan Cuadrado la mette in porta.
Riccardo Trevisani la voce, le gesta invece del giocatore colombiano che appunto, come avete sentito, al 93esimo, l'anno prima, si riferiva al gol di Andrea Pirlo, che ascoltiamo, ce l'abbiamo, Radio 1, la radiocronaca di quei momenti incredibili, quella botta dalla distanza di Andrea Pirlo.
Centralmente va Vidal, subito attorniato a giocatori, Pirlo, la conclusione, rete! Andrea Pirlo, un gol pazzesco! Foncarayan, la decide lui, la decide il numero 21 con un diagonale impressionante, per violenza, per precisione, per capacità di andare rasente al terreno di gioco e di beffare praticamente all'ultimo secondo Gilet. Andrea Pirlo, mattatore incredibile di questa partita, all'ultimo respiro la Juventus rischia, e lo diciamo ovviamente tra mille virgolette, di far suo il derby.
Beh, direi che la Juventus mette in cassaforte questo derby con una pennellata d'autore, la firma straordinaria con quella conclusione di Andrea Pirlo, ma quell'errore di Benassi che non è riuscito a proteggere il pallone lungo la corsia laterale agiterà il sonno non
Ventura
solo del popolo torinista ma soprattutto di Giampiero Ventura, che reclamava il fallo per la pressione subita.
È finita,
da
e finisce,
finita.
E finisce poco dopo il match, ce lo ricordiamo, le reti.
Quanti derby decisi dopo il novantesimo, quasi incredibile,
cioè, vero.
Forse sono più quelli indirizzati, decisi dopo il novantesimo, che quelli stabiliti da un gol dentro i 90 minuti, forse è proprio parte dell'essenza del derby, no? Essere in bilico fino alla fine, sudatissima, una partita che la Juve comunque storicamente, io da quando ho memoria, si è sempre dovuta sudare, no? Non è quasi mai stata, forse mi ricordo un 4-0.
È vero.
E, tra l'altro ero allo stadio vecchio delle Alpi, però solitamente il derby, anche quando il Toro era in fondo alla classifica, la Juve era in cima, è sempre stata una partita un po' beffarda, un po' dura, chiaramente per i Granata spesso e volentieri significava una stagione intera e quindi la giocavano con una vis e con una voglia probabilmente diversa rispetto alle altre. Ciò nonostante, è bello ricordare, ecco, una menzione particolare nei quattro, non abbiamo trovato posto per David Trezeguet, un altro che insomma era abituato a segnare anche tanto nel derby, e mi ricordo anche un suo gol a tempo scaduto che fece venire giù lo stadio, mi pare fosse il Comunale, adesso Grande Torino.
Un derby strepitoso, se non sbaglio un gol anche sul filo del fuorigioco.
Esatto, strano.
Strano. Per quanto riguarda quel derby della Mole, con la rete di Andrea Pirlo, 2-1, con le reti di Vidal, ricordi anche la straordinaria marcatura di Bruno Peres e poi appunto nel finale.
Sì. Tra l'altro in quel gol di Pirlo ho avuto la fortuna di rivederlo 2 giorni fa, quindi sono molto preparato. Sottolineavano benissimo in telecronaca Trevisani che fu una palla sanguinosa persa da Benassi.
Vero.
Che al 93esimo di un derby prendi la palla, la scaraventi al terzo anello, se non c'è il terzo anello oltre. Detto questo, Benassi perse una palla su, tra l'altro, pressing altissimo di Bonucci, su quasi sulla tre quarti, che gli sradicò di fatto la palla dai piedi senza commettere fallo. La rigiocò in modo intelligente, la palla poi da Vidal, mi pare, finì a Pirlo. Vidal molto intelligentemente vide Pirlo, lo aspettò, gliela servì senza che lui la dovesse stoppare, e il tiro fenomenale nell'angolino. Ecco, un tiro importante, un tiro... per il quale ci volevano delle doti, no? In un derby al 93esimo far finire un pallone raso terra nell'angolino non è proprio una questione scontata, ma per Pirlo forse un po' più scontata che per altri.
Tra quei due derby lì ci fu la vittoria del Torino 26 aprile 2015,
sì,
che arrivò dopo 20 anni con la Juventus ovviamente già indirizzata verso il
tra l'altro titolo. Un derby, se mi permetti, funestato dai problemi, grossi problemi prima e anche durante, con prima l'assalto al pullman della Juventus e durante la partita la bomba carta che esplose nel settore del Toro. Sono cose che, ragazzi, il derby è bello, van bene gli sfottò, van bene anche gli striscioni di un certo tipo, però poi il resto secondo me è veramente, si va veramente troppo oltre. Va bene che è un derby, però secondo me alcune cose non bisogna neanche immaginarle. Ecco, bisognerebbe che tutto rimanesse nell'ambito del campo e degli striscioni, finito lì.
Fortunatamente negli ultimissimi anni meno disordini, se non nessuno, insomma, se consideriamo proprio le ultime stagioni. Abbiamo le corna di Maresca.
il solito spazio per Thuram, prova ad accelerare, palla al piede, va per il cross e c'è il gol del pareggio della Juventus, un gol di Maresca che poi va a mimare le corna del Toro a mo' di scherno ed è il gol di un pazzesco 2-2. Signori, benvenuti al derby della Mole.
Abbiamo detto sempre troppo spazio a Thuram, quando gli ho dato, ma poi il cross lo mette bene, l'ha messo bene, ha staccato alla grande, grande frustata, qui non c'è arrivato Bucci, questo è un bel gol. Poi il gesto che ha fatto dopo la partita nel Torino mi è piaciuto poco.
E quel derby giocato il 24 febbraio del 2002 in serale, marcatori Trezeguet, appunto, Ferrante, Coe e Maresca, per quanto riguarda una partita anche lì risolta proprio nei minuti finali all'89esimo,
sì,
con quelle corna
Coe e Maresca che storia. Segnano già è un avvenimento, che lo facciano in un derby, insomma, qualcosa di veramente, se Ferrante e Trezeguet non erano quotati, gli altri due, insomma, credo che abbiano segnato veramente pochi gol. In più segnare di testa da fuori area in un derby credo che non sia mai successo. Adesso bisognerebbe tornare a rileggersi le statistiche, ma insomma credo che sia stato un unicum a firma di Maresca.
Ma la vuoi sentire la formazione dell'epoca della Juventus?
Vai.
3-4-1-2, innanzitutto il modulo è già una notizia. Buffon in porta, Thuram, Ferrara, Giuliano, con Zambrotta, sostituito poi da Tacchinardi, Conte, Deviz, sostituito poi da Maresca, Pessotto con l'ingresso in campo di Zenoni, Nedved, Trezeguet e Del Piero. A disposizione Carini, Birindelli, Montero, Zalaieta. Allenatore ovviamente Marcello Lippi.
Era una bella formazione. Ecco, tra l'altro la cosa curiosa è che il cross mi pare che arrivi da Thuram, un difensore di una difesa 3 che arriva praticamente al corner a fare un cross per l'attaccante.
Ma lui propensione
comunque
da terzino fluidificante l'ha sempre
sì,
avuta.
Sì, ce l'aveva così detto, però è abbastanza strano. No, era una formazione abbastanza sbilanciata, se mi permetti, con Thuram tra l'altro che saliva, rimanevano due marcatori di fatto, Giuliano e Ferrara, un bel centrocampo solido, di sostanza e di randello, soprattutto con David, poi probabilmente Lippi ha tentato il tutto per tutto, con Maresca al posto di David, cercando di dare un pochino di, ancora un pochino più peso alla fase offensiva.
Diciamo di sì.
Se l'è fatta. Una mossa vincente perché David qualche gol nel derby l'ha anche segnato, però in quel derby è stata decisiva la mossa della panchina di Lippi, il grande Maresca.
E poi il grande Leroy in tutto, anche nei derby, sentito che questa doppietta datata 26 febbraio 1984, il racconto è della Rai dell'epoca.
Avevamo un anno io e te, tra l'altro.
Cabrini. Paolo Rossi si libera molto bene di Caso, al cross Rossi arriva, Platini, colpo di testa nell'angolo basso e gol. Pareggia la Juventus al 20° del secondo tempo.
E questo
con
è il pari.
Michel Platini. Ecco l'esultanza forse un po' troppo esuberante.
Beh,
da parte di Platini che al
commenti.
20° del
una bella esultanza
tempo
sotto la curva
naturalmente. Ha portato la Juventus in parità. Colpo di testa a schiacciare nell'angolo basso lontano da Terraneo su.
E poi il secondo gol.
Tira Platini ed è gol. Palla sotto la traversa. Platini ha portato in vantaggio la Juventus e ha rovesciato la situazione. Doppietta di Michel Platini che nel giro di 20 minuti ha rovesciato la situazione.
Grande aplomb, se hai notato.
Moltissima aplomb.
Rispetto a quelli della nostra generazione.
Ha esultato un po' troppo questa, vabbè. Ma sulla base di che? Qual è il parametro? Esatto, segni nel derby.
Scusa,
lo stadio.
Scusa,
poi ricordi che era unico lo stadio all'epoca. Quindi,
sì,
nonostante
sì.
Si giocasse in casa o in trasferta, insomma, per quanto riguarda il calendario, come ben sappiamo.
Sì.
Questi ricordi di oggi, i vostri ricordi invece attraverso i commenti su Facebook, ma anche sul nostro numero telefonico 340-5425-324. Ora è tempo di fermarci. Eroe in bianconero, Tarcisio Burnic e poi c'è il meteo. Rimanete con noi.
Terzo tempo.
46 i minuti dopo le 15. Questo è il talk show di Radio Bianconera. Alberto ci scrivono: la fiducia c'è sempre stata. Siete tutti bravi, ma la Borletto è la Borletto. Ci scrive Gianluca e poi
sì,
ancora
vero.
Lui.
Sono d'accordo.
Andrea Pirlo da votare. Gianluca ci scrive: 3-0 con doppietta di Marchisio e Giovinco, derby facile. 5-0 con Viali protagonista, non c'è stata partita. Ultimi anni derby facili, ce ne sono stati tanti, anche l'1-4 in casa del Toro, poi il gol di David Trezeguet, a cui faceva riferimento Alberto, risale alla stagione 2007-2008 e quella Juventus lo vinse 1-0 grazie a una sua zampata nei minuti di recupero che fu propiziata da un tocco di un difensore granata che rimise in gioco il centravanti francese. Ricordo bene anche io questo particolare.
Sì.
Max da Pesaro, poi commenti pacati negli anni 80, era Giorgio Martino, ci scrive Gianluca. Mister X oggi non ricomincia? No, Mister X ricomincia lunedì, attenzione. Quindi
siete stati troppo bravi, ragazzi, se lo indovinate il martedì o il mercoledì, poi fino al venerdì non è che possiamo fare, sennò rischiamo di farne troppi di Mister X.
Stiamo
quindi
studiando,
questa settimana è andata.
Delle domande...
Poi, esatto, dobbiamo fare delle domande più complicate. O
pochino
dire
più complicato.
Era mancino, punto.
Ma
così
sai che
un pochino più complicato.
È più complicato, sì, se poi rimane solo quello l'indizio,
sì.
Ovviamente. Indizi ce ne darà invece per quanto riguarda l'attualità della Juventus e quindi dalla continassa Simone Di Noi. Buon pomeriggio, Simo, ben ritrovato.
Ciao Simone. Buon pomeriggio, un saluto a tutti, ciao ragazzi.
Quali sono le ultime? Chi arriverà, insomma, alla spicciolata?
Chi è già arrivato.
Chi è già arrivato, ovviamente. E come ci si prepara al ricominciare a ranghi completi e con quale modalità, punto di domanda?
Allora, sono quasi arrivati tutti, ne mancano 5 all'appello, sia i 3 brasiliani, Douglas Costa, Alexandre e Danilo, che rientreranno domani, e poi Rabiot e per ultimo Gonzalo Higuaín, che come sa bene Alberto Mauro è arrivato pochi giorni fa. Oggi è toccato a...
Aspetta, spiegacela, perché lo sa bene Alberto Mauro che ride?
No, perché c'è stato un, diciamo, spiego io Simone.
La lasci la così. Sentiamo.
Questi retroscena un po' gustosi, però. No, però lo raccontiamo. Ci siamo ritrovati io e Simone Di Noi sotto casa di Gonzalo Higuaín quando stava
gli avrà fatto piacere,
quando era rientrato a casa. Io abbastanza casualmente ero lì vicino, ho detto faccio un salto, non lo sapevo neanche che ci fosse Simone lì. Ho fatto un salto e ho trovato Simone Di Noi. Quando è arrivato il Pipita, chiaramente Simone voleva fare un video e anch'io, no? Per immortalare la scena, lui che tornava, insomma,
sì.
Giornalisticamente era un...
Se no, che stavate a fare?
Una bella situazione, una
per
bella
la gloria.
Situazione, chiaramente. Il Pipita, prima il suo autista, poi il Pipita, non volevano essere ripresi. Allora, diciamo che abbiamo avuto una brevissima discussione, io e Higuaín,
in che lingua?
Un paio di minuti. In italiano,
okay.
Con lui con accento argentino, no? con accento del Sud America, io italiano, in cui gli ho spiegato che di fatto sul suolo pubblico, sui marciapiedi, non ci sono impedimenti. E lui
nulla
sosteneva
osta.
Che comunque fosse un'invasione della
privacy. Polemico Alberto Mauro con un Gonzalo Higuaín.
Un po' sì, ma nulla di che, figure, giusto uno scambio di vedute molto molto pacato e alla fine poi non abbiamo fatto nessun video per non esagerare, però insomma... Diciamo che era tutto il nostro diritto poter fare video in un luogo pubblico come una strada. Caso diverso, magari qualora fosse entrato in casa sul balcone, che lì è proprietà privata, ma sul suolo pubblico, non credo che ci siano impedimenti di questo tipo.
Potevamo
almeno
chiedere a Chiara Appendino per quanto riguarda la viabilità pubblica.
Probabilmente l'avrebbe confermato. Esatto, tutto qui super. Comunque.
Andiamo avanti, quindi l'ultimo ad arrivare sarà anche l'ultimo a tornare in campo, Gonzalo Higuaín.
Esatto, sì, sarà l'ultimo, dicevo oggi, che dire Matuidi, con il solito iter di test medici, fisici e un primo allenamento blando con un po' di corsette di lavoro con il pallone, e poi domani, come detto, toccherà ai brasiliani, allenamenti che ancora mantengono le forme di distanziamento sociale, e nei prossimi giorni, probabilmente dopo il rientro domani anche dei 3 brasiliani, si ricomincerà con gli allenamenti di gruppo dopo il via libera arrivato grazie al protocollo convalidato dal Comitato Tecnico Scientifico del Governo.
Albi.
Simone, ti chiedo questo, ma sbirciando anche le foto dalla continassa, le foto sui canali ufficiali della Juventus, io ho già notato parecchia intensità negli allenamenti, molta corsa, poco pallone, ma più che altro perché evidentemente in questo periodo ci si sta concentrando sui carichi, e soprattutto ho notato anche qualche accenno, qualche barlume di tattica, forse anche più di qualche barlume. Cioè Sarri a bordo campo, nel campo con la mascherina, di fianco a lui la linea 4 della difesa, e quindi c'erano i terzini, i due centrali, evidentemente Sarri si sta già muovendo sui movimenti di reparto, no? Sta già probabilmente già sperimentando, lavorando, riamalgamando il gruppo anche dal punto di vista tattico.
Certo, poi comunque la linea difensiva soprattutto quella composta dai centrali, ce l'ha a disposizione quantomeno per provare movimenti. Dall'altro ieri è entrato anche Matheus De Ligt, quindi ha possibilità di provare. Ecco, finché viene mantenuto il distanziamento tra i giocatori può provare esattamente tutti i movimenti. Poi sappiamo, ragazzi, quanto Maurizio Sarri ami fare questo tipo di lavoro e soprattutto quanto immaginiamo quanto possa essergli mancato in questi due mesi, quindi ha studiato tanto e adesso si rimette subito in carreggiata, perché comunque se si ripartirà servirà una Juve perfetta, perché le incognite che arriveranno da problemi fisici, perché giocando comunque ogni tre giorni con questo clima sarà complicato, potrebbero esserci infortuni e problematiche varie, quindi giusto tentare, testare tutti i giocatori a disposizione, perché tutti devono rendere al meglio. La Juve comunque vuoi non vuoi ha un vantaggio dal punto di vista della rosa, della profondità della rosa, e quindi deve portarla avanti, deve sfruttarlo fino all'ultimo, perché ha più qualità rispetto alle concorrenti in campionato, e quindi è giusto che Maurizio Sarri rimetta subito tutti in pari e tutti insomma pronti a lavorare sulla corda per poi cercare di riprendere e ripartire. Poi appena ci sarà la possibilità, via alle partitelle, anche se comunque ritrovare il ritmo gara non sarà semplice, però i movimenti, i test continuerà a farli, anche perché comunque è un lavoro che si è interrotto due mesi fa, quindi bisogna un attimino riprendere comunque mano e misure, distanze anche in campo, insomma c'è del lavoro dietro da fare, e sappiamo quanto sia maniacale da questo punto di vista Maurizio Sarri.
E noi riprenderemo il discorso tra circa un'ora con eventuali aggiornamenti insieme a te, Simone Di Noi, tutto Juve, Radio Bianconera. Un saluto alle
Zenfirce, ciao Simo, a buon presto. A dopo ragazzi, ciao.
Un saluto a Simone Di Noi. Intanto si parla ovviamente, questi sono i giorni caldi che riguardano il protocollo per gli allenamenti, quello che invece andrà a essere preso in considerazione e varato, credo, insomma, avallato da tutte le parti per quanto riguarda la ripresa del campionato, ce lo auguriamo, e quindi andiamo a sentirci, a risentirci le parole di Ivo Pulcini, medico sociale della Società Sportiva Lazio, intervenuto a Terzo Tempo un paio di giorni fa nella giornata di martedì, parlando proprio delle difficoltà, della responsabilità penale dei medici, di tutto questo processo decisionale molto frastagliato e brumoso che sta caratterizzando queste ore. Speriamo che in grado di essere, di diventare più chiaro anche, ma sembra nel corso di queste ore, con una forte volontà politica da parte delle istituzioni. Del pallone non, sentiamo.
Se, ad impossibili anemo tenetur. Se mi crei un ostacolo insormontabile, ecco, vuol dire che manca la volontà di trovare una soluzione. Ciò premesso, dal punto di vista professionale, deontologico addirittura, io faccio parte dell'Ordine dei Medici di Roma, che è il più grande d'Europa con 45.000 iscritti, sicuramente andrei sotto procedimento disciplinare se io trovo un positivo.
Sì.
E poi faccio gli accertamenti previsti dalla legge su tutti gli altri e li trovo negativi e li ripeto addirittura per esserne certo e li mando in quarantena per 15 giorni, un mese, non lo so per quanto tempo, un solo soggetto mi potrebbe dire: dottore, sia gentile, lei è obbligato a farmi la certificazione di malattia, lei mi manda in quarantena, voglio sapere di quale malattia sono affetto, lei
certo,
sta bene. Dice: allora dottore, forse è lei che si deve far visitare da qualche psichiatra. E quindi io non me la sento di mandare in quarantena una persona sana, e giustamente anche il metodo, il modello tedesco, io lo approvo ciecamente. A parte che loro hanno sicuramente una curva di contagio diversa dalla nostra, probabilmente migliore, e non ne discuto. Però fatte le debite valutazioni sulle curve, sulla possibilità di contagio, ma non va fatta solo da una sola squadra, chiaramente, perché noi non abbiamo problemi. Ci sono squadre che sono autonome, possono andare in ritiro, possono fare la quarantena pur di finire il campionato, per amore del calcio, ma soprattutto per la tutela assoluta della salute, che è prioritaria in un ambiente totalmente sterile. Se gli altri possono fare altrettanto, possono chiederci di fare la quarantena, il ritiro, tutto quello che vogliono, ma se gli altri, da quello che so io, non hanno le possibilità, non mi potete chiedere l'impossibile. Allora tuteliamo per primo la salute dei giocatori, isoliamo chi è sensibile,
certo,
a parte che può essere anche un positivo asintomatico e non è detto che si debba ammalare o avere delle complicanze e andare avanti con la malattia, perché sappiamo che il virus non è così micidiale come pare, perché il 90% delle persone, non lo dico io perché non sono un competente, ma me lo dicono i virologi dei quali ho la massima stima e sono dei veri scienziati in materia, il 90% guarisce. E a questo punto, se gli altri sono sani, io le persone sane non le metto in quarantena, mi rifiuto. Magari mi farò un altro mestiere, ma non posso andare contro la mia coscienza, contro la mia scienza e contro il codice deontologico, perché noi, al di là della legge dello Stato, abbiamo un codice da rispettare. Avevo indicato, insieme al Presidente, insieme ad altri medici di altre squadre, un percorso più logico, più fattibile, meno complesso, ed è questo. È stato documentato, ci sono 4 metodi per validare, per fare la diagnosi di infezione, a parte i tamponi naturalmente. Il tampone mi dà l'infezione in tempo reale, ha la presenza delle immunoglobuline, IgG, cioè per chi è stato contagiato, l'IgM, per chi lo è in atto, me lo danno questi 4 metodi, che è il CARS, l'immunofluorescenza, la CLIA e l'ELISA, alcuni col prelievo sanguigno, altri col capillare. È stato documentato e accertato da comitati scientifici credibili come lo Spallanzani, Cor Vergata, eccetera, che per esempio l'immunofluorescenza è sovrapponibile come attendibilità ad altri medici altrettanto importanti, ad altri metodi. Tant'è che io ho fatto fare tutti e 4 per non sbagliare, in modo che se uno è valido al 95, l'altro al 97, l'altro al 98, alla fine mi trovo tutta la squadra praticamente immune quasi al 100%.
Ora, dottore, di che tempi parliamo? Che, di che tempi parliamo per i risultati?
Parliamo di un metodo di immunofluorescenza praticamente adottato dalla FIFA, riconosciuto dalla FIFA, dalla Regione Lazio, adottato dalle forze dell'ordine, eccetera.
Sì, no, di tempi, di, tempi di attesa per sapere l'esito.
8 minuti.
8 minuti.
Che si possono... Ma scherza, ogni 10 secondi faccio un test. Se è vero che è attendibile, come dice la scienza, ed è sovrapponibile agli altri test più complessi e più costosi, in 8 minuti io so esattamente come sta la mia squadra, e questi dati è possibile inviarli, e lo è, ad una database controllato da un medico, dal medico antidoping, da chi stabilirà, la FIFA, la FIGC, chi volete voi. È chiaro che prima di ogni partita io ho in tempo reale le condizioni di salute di ogni singolo giocatore e posso dire: semaforo verde, accedete pure nella bolla sterile, che è il campo sportivo sanificato e preparato per accogliere tutti i giocatori perfettamente sani. All'uscita posso fare altrettanto, e quindi i tamponi non devo sfondare il naso a questi giocatori ogni 4 giorni, certo, ogni 2 giorni, e fare 600 tamponi che sono costosi per la comunità e non si trovano, e dovrebbero essere fatti poi secondo quello che indicherà il decreto. Naturalmente finora sembra che solo alcune strutture e alcune figure professionali lo possano fare, quindi è pure complicato. Il CTS mi dice sì, i tamponi, ma attenzione, non sottraete i reagenti che mancano alla comunità. Attenzione, i tamponi vanno pagati dalla società, sono cose che non ci riguardano a noi medici, però noi teniamo conto pure di questo. Se allora trovi un metodo, un modo per dichiarare, certificato da un neurologo, manco da me, che ogni mio atleta è sano, tutti i componenti della squadra sportiva, la cosiddetta squadra, gli operatori sportivi sono sani, li mando in campo tranquillamente, in massima sicurezza e in massima tutela della loro salute. Stanno bene come stanno bene a casa, come stanno bene, sarebbero bene in una clinica. Quindi di che ci dobbiamo, certo, preoccupare o lamentare?
Dottor Pulcini, ci dica la verità, questi tamponi li ha fatti anche prima delle partite, delle 3 contro 3 di cui si parla, dalle parti di Formello?
Questa è una bella storia. Questo ci è costato, diciamo, l'ispezione. Io sono felice dell'ispezione perché siamo talmente sereni e tranquilli, e ho una grandissima stima dei giocatori che mi hanno dimostrato grande serietà e professionalità, per cui mi fanno ridere queste cose, non ci credo.
Niente.
Ma nemmeno se le vedo ci credo, figuriamo.
Terzo tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, 6 minuti dopo le 16, questa è la seconda parte del talk show di Radio Bianconera, qui Marco Spadavecchia, Francesco Calabro in regia, Alberto Mauro in collegamento Skype, i vostri messaggi al 340-5425-324, si dividono i voti per quanto riguarda l'uomo derby, mentre Twitter ci dice che Platini sia lui l'uomo della stracittadina torinese con il 58,3%, segue Pirlo, poi Maresca e poi Quadrado. Invece per quanto riguarda Facebook, questi sono i commenti che leggiamo. Paolo ci scrive Platini su tutti, e poi Beppe da Benevento, Maresca senza dubbio, quel gol e quell'esultanza è leggenda, e poi Carlaccio ci scrive invece ancora lui Leroy, Michel Platini, per quanto riguarda appunto le emozioni legate al derby della Mole. Note vocali, sentiamo qualcosa.
Good morning, Radio Bianconera.
Eccolo,
good morning,
Matteo.
Marco. Good morning, Alberto.
Vincitore di
ieri. Per il gol 90esimo, anche il gol, non so se l'avete nominato, il gol di Higuain del pareggio del 2-2 di un paio di anni fa, che quello è stato intanto innanzitutto un gran gol. Per quanto riguarda quello che voterei io, voterei il gol di Pirlo. Quello è straordinario, sinceramente straordinario. Poi comunque anche gli altri erano tanta goduria. Buona giornata a tutti e da Matteo dello Sergio.
E grazie per questa testimonianza, tu che ti svegli con terzo tempo e quindi un motivo in più per ringraziarti. Altri messaggi che ci arrivano?
Quanto, quindi poteva essere un 4-2-4. Per quanto riguarda il derby istinti, io voto Platini, perché Platini anche lui nell'83-84 fece due gol oltre a tanti altri che hanno fatto con la Juventus in svantaggio per 1-0 e aveva segnato, mi sembra Selvaggi, fu un colpo di testa e una punizione di Michel Platini. Ciao e forza Juve.
Guarda, io non si presenta neanche
lo farei risentire tutto, lo farei risentire tutto Donato da Sassuolo dall'inizio, sì, dall'inizio, perché credo che insomma ci sia un botta e risposta che però poi placchiamo qui, con Ciccio Mariello.
Peggio, sono Donato da Sassuolo, ma di Latronico, visto che devo specificarlo, sì, sono di Latronico, non ho nessun problema.
Che problema c'è
a dire che sono meridionale? Anzi, da 31 anni vivo a Sassuolo e non ho mai cercato di prendere l'accento sassolese, proprio per questa mia fierezza di essere meridionale. Poi il 4-1-5 non l'ho inventato io, ma lo disse Cucureddu tempo fa su Juventus Channel, e comunque senza voler polemizzare con nessuno, quello tutto poteva essere tranne che un 4-3-3, perché l'ala destra allora, Causio, anche se giocava con il numero 8, era un attaccante a tutti gli effetti.
Vabbè, innanzitutto stai parlando con un Calabro in regia e uno Spadavecchia qui, che insomma cognomi che non nascondono origini del mezzogiorno. Detto questo, poi sui moduli, ragazzi, insomma questione di lana caprina, diciamo così, no? Alberto Mauro, sui numeri.
Sì, direi di sì. I moduli, insomma, sono sempre interpretabili. Io ho fatto anche molta fatica a decifrare il 4-3-3-3, ricordi con Allegri?
Ma noi
ultimi tempi
facevamo fatica noi in tribuna stampa a volte, no, esatto. Guarda che non è vero, io metto 3,
difesa
tu metti 3, 4.
Difesa 4, no, ma io metto 3, però guarda che
e adesso ci sono le hitmap, voglio dire.
Complicato, pensa, complicato.
Complicato, e poi anche, diciamo così, da un punto di vista filosofico e anche soggettivo per certi aspetti, sì. Anche se il modulo ci insegnano, no? Sì, la posizione in campo dei giocatori si analizza sul rinvio del portiere della squadra,
esatto,
della squadra avversaria. Detto questo, parliamo di campo, anzi verso il ritorno in campo, parliamo di tutto quello che riguarda i giocatori e ne parliamo con un procuratore che ritroviamo con grande piacere, Andrea D'Amico. Buon pomeriggio e ben ritrovato.
Buongiorno. Anche a voi, buon pomeriggio e buona ripartenza, speriamo.
Ecco, quindi già ci dà l'idea della sua volontà, se non altro comunque di quello che lei percepisce attraverso questo processo decisionale tra politica e pallone. Si va verso questa direzione, così?
Assolutamente sì, e questo è un auspicio, ma penso anche un dovere, come sono ripartite un po' tutte le attività produttive, anche il calcio ha il dovere di ripartire comunque con dei protocolli giusti, sensati, parametrati poi ad un livello di sostenibilità su cui si può lavorare. È inutile fare dei protocolli che non si possono poi applicare alle singole categorie, e quindi è normale che l'A possa avere il suo protocollo e le categorie inferiori possano avere magari un altro protocollo, avendo risorse, certo, diverse. Però, come ha dimostrato anche la Bundesliga, è secondo me doveroso ripartire, anche perché non sapendo poi quando dovesse ritornare la positività di qualcuno, questo virus non si può bloccare ogni attività produttiva per sempre. Come sono ripartiti, anzi non si sono mai fermati con le dovute precauzioni, alcuni sistemi economici del paese, tipo non so, quindi beni di prima necessità, così sì, anche il calcio, pur essendo uno sport di contatto, ha dovere di ripartire, anche perché ha un indotto così importante le cui conseguenze in caso di stop sarebbero sicuramente molto peggiori rispetto che a qualche positività.
Come la mettiamo con le proroghe dei contratti, al di là delle indicazioni dell'UEFA, insomma, ci saranno delle deroghe importanti per quanto riguarda questo tipo di argomento?
A livello normativo la UEFA e la FIFA hanno dato una direttiva che deve essere recepita dalle singole federazioni, le quali devono normare, e a mio avviso la cosa più sensata è che i contratti in scadenza, soprattutto sia a livello di contratti singoli dei giocatori che a livello di contratti di prestiti tra società, riscatti, vadano spostati de iure alla fine della stagione sportiva. Quindi, siccome il termine del 30 giugno è un termine convenzionale, certo, che sancisce la fine della stagione sportiva e l'inizio di quella nuova, è giusto che, dovendo finire i campionati, i contratti siano prolungati.
Ecco, ma queste sono indicazioni, giusto? Dico bene, sono comunque scritture private quelle che riguardano giocatore e società, quindi comunque l'accordo dovrà essere preso ad hoc.
Ma a livello è chiaro che la FIFA non può intervenire sui singoli contratti, può dare delle direttive, okay, però a mio avviso in questo momento in cui c'è uno stato emergenziale non solo per il paese ma anche per il calcio, per lo sport tutto, come il governo all'interno dell'ultimo decreto ha dato il potere alla federazione di poter organizzare diversamente l'andamento dei campionati anche in corso di esecuzione degli stessi, quindi ha dato un potere sulla base di questa emergenza, così dovrebbe essere anche per queste norme che debbano prolungare il contratto, che poi ha ragione, per evitare il caos generale deve essere così. Come si fa altrimenti, certo, a continuare un campionato con dei giocatori che hanno il contratto in scadenza il 30 giugno? Non è che si può fare un contratto per i prossimi 2 mesi o 3 mesi, e quando poi magari ci sono dei giocatori tipo Amrabat del Verona, Cramani del Verona, che sono stati già venduti a Fiorentina e Napoli,
Kulusevski
dal primo luglio, esattamente, o Kulusevski, tanti altri, Petagna dalla Spalla al Napoli. È chiaro che, siccome questi contratti partirebbero dal primo di luglio, ma se i campionati non sono ancora finiti, la proroga è inevitabile.
Albi.
D'Amico, io le chiedo questo: è chiaro che il piano A è quello di portare a termine, giocare tutte le più di 120 partite che mancano da qua alla fine del campionato. Io le chiedo invece il suo pensiero sul piano B, ovvero playoff e playout, e se è una soluzione praticabile soltanto in caso di impedimenti, ostacoli, eventuali rallentamenti e ritardi, che non permetterebbe chiaramente la chiusura del campionato nei tempi previsti, 20 agosto.
Sono d'accordo con questa seconda ipotesi, per cui l'input dato dalla federazione è quello di dover concludere tutte le competizioni, perché stante questo sistema c'è una filiera di promozioni e retrocessioni che vanno dai dilettanti alla Serie A, che va tenuta salvaguardata. È chiaro che non dovesse essere possibile, per un riacutizzarsi della situazione virale, piuttosto che per altri motivi, giocare tutte le partite, il governo ha dato alla federazione il potere di poter cambiare l'organizzazione in corso dei campionati. Però è chiaro che questo è un extrema ratio. La cosa ideale per assicurare anche la maggior regolarità sarebbe quella di poter continuare con i format che erano stati finché non è stato sospeso il campionato. È chiaro che la cosa più importante è, a mio avviso, cercare di finire le competizioni, perché l'interesse collettivo prevale sugli interessi individuali.
Certo.
Ecco, in tempi di normali, in regime di normalità, questi sono i momenti in cui le squadre magari aggiustano anche il bilancio in virtù di un quadricontismo legittimo per insomma chiudere al meglio la stagione. Ci si aspetta anche qualche deroga particolare in questo senso, D'Amico, per quanto riguarda appunto una stagione che invece si chiuderà più avanti?
Normalmente i bilanci si chiudono il 30 giugno e quindi è normale che ci sono, okay, delle plusvalenze che vengano fatte all'interno di questo bilancio, che a differenza delle altre società chiude a giugno piuttosto che a fine dicembre. Probabilmente ci può essere una norma speciale che dice che la chiusura dei bilanci delle società è prorogata anche questa alla fine del campionato, così come il calciomercato, a mio avviso ha ragione di essere prolungato fino alla fine del campionato, nel senso a partire dalla fine del campionato. Non avrebbe senso fare un calciomercato finché si sta giocando, e quindi serve omogeneità anche a livello europeo, perché ci sono campionati tipo quello olandese, belga o francese che nel frattempo si sono fermati, e quindi magari bisogna armonizzare il mercato di questi paesi con chi invece sta ancora giocando.
D'Amico, alla luce della sua grande esperienza, le chiedo come interpreta le parole di Paratici che ha parlato di un mercato creativo, no? Da parte della Juventus, ma probabilmente non solo. Quindi scambi sì, ma poi quale altra creatività, originalità può entrare in ballo in quest'estate chiaramente atipica?
Sono d'accordo con quello che ha detto Fabio, anzi in pochi giorni di differenza abbiamo detto in due interviste più o meno le stesse cose, mm-hmm. perché naturalmente il momento economico è difficile, ha pervaso tutte quelle che sono i settori produttivi e civili del nostro paese, non solo, ma anche di tutto il mondo, quindi è una crisi di fronte alla quale non ce l'avamo mai trovati. Anche certo. Lo sport e l'azienda calcio comunque ne fa le conseguenze. È chiaro che sarà un mercato, a mio avviso, dove ci saranno investimenti o comunque valorizzazione dei giovani giocatori, come è stato nel periodo successivo a Calciopoli. Mm-hmm. E poi secondo me ci saranno tra squadre dello stesso livello salariale anche più scambi, piuttosto che acquisizioni to court, come può essere stato negli anni precedenti. Perché come ha detto giustamente Fabio, quando non ti puoi permettere di comprare una casa la prendi in affitto, e io sono totalmente d'accordo.
Ma crede nell'ipotesi di una reintroduzione della comproprietà, oppure è da dimenticare quel tipo di formula?
Ma io adesso ci sono così tanti problemi che è difficile dare una soluzione piuttosto che un'altra, introducendo dei veicoli o degli strumenti che erano stati accantonati.
Certo.
Penso più che altro che sia giusto riscoprire il nostro prodotto interno sportivo, la valorizzazione di tanti giovani talenti italiani, come Mancini ha già fatto gioco forza per la nostra nazionale, perché comunque siamo intasati di giocatori stranieri, e quindi la nazionale, per esprimere qualità, ha bisogno di investire sui giovani che tante volte magari non sono totalmente titolari nelle rispettive squadre di club, ma basta pensare anche al numero di portieri stranieri che ci sono in Italia. È difficile poi trovare un'alternativa di un portiere italiano che possa difendere quello che è il vertice della piramide del nostro sistema, cioè la nazionale. Allora io dico sempre, se la nazionale ha un'importanza così evidente, così toccante per tutti quelli che seguono il calcio e del vertice di questo sistema, bisogna anche dare dignità alla nazionale riscoprendo o delle regole o delle designazioni appunto che tengano conto della valorizzazione dei nostri talenti.
Prima di salutarla e ringraziarla, io le chiedo un consiglio per gli acquisti, magari anche fantacalcistici, chissà, un under 20 sul quale lei punterebbe colpo sicuro, occhi chiusi.
Nicolò Fagioli della Juventus è uno dei grandi talenti che ha bisogno di essere valorizzato, di trovare spazio. La Juventus lo sa bene, perché già da quando si era espresso Allegri su di lui tutti i fari si erano accesi su questo giovane ragazzo. Ora ha fatto un anno parziale, perché è stato un anno parziale per tutti, tra primavera e under 23, ma è pronto secondo me per il grande salto, e quindi sono lui insieme ad Okoli, che è il difensore centrale campione della primavera dell'anno scorso dell'Atalanta, sono tra i giocatori su cui io punterei ad occhi chiusi. Ma ci sono tanti altri giovani talenti, tipo non so, Sebastiano De Planche, che è del Milan, il portiere, mm-hmm. che è visto come il nuovo Donnarumma. Ci sono tanti giovani talenti su cui poter contare ad occhi chiusi. Quindi siamo andati da un range di età che va dai i 16 ai 18 anni, per cui ci stiamo dentro pienamente.
E noi prendiamo nota, grazie ai suoi consigli e anche grazie per il suo intervento. Andrea D'Amico, procuratore e agente, buon pomeriggio e grazie ancora.
Anche a voi, grazie,
a presto, è stato un piacere.
Buon lavoro. mi raccomando, perché questi sono nomi importanti che magari andranno a scaldare l'estate.
Poi
anche
ragazzi, se ne parliamo io e Marco è un conto, ma se ne parla Andrea D'Amico, che ha un filo più di esperienza di noi, io fossi in voi segnerei
un filino,
segnerei sul taccuino, sai, magari a Fantacalcio, ma non solo, sono nomi da tenersi in tasca e magari possono tornare utili un giorno.
Io voto comunque Leroy Michel e Massimiliano da Liverpool, e poi c'è pure Viali tra i protagonisti, sì, l'abbiamo menzionato. Mi parebbe
un giorno, vorrei fare un esperimento, Marco, se me lo concedi.
Come
mi
no?
Piacerebbe capire quanto i voti sono influenzati dall'età, no? Perché secondo me è un parametro che bisogna considerare, ovvero se chi vota Michel Platini è soltanto magari over 40 e quindi l'ha visto giocare, chi vota Maresca invece è quella fascia di età che è la nostra, che ha vissuto, che nel 2002 era ragazzino, no? E magari quelli più giovani votano giocatori più recenti. Sono molto curioso di capire se invece c'è
Quadrado, certo.
Esatto, se invece ci sono dei giovani che magari votano Platini e soltanto per averne sentito parlare dai nonni, dal papà, aver visto magari...
Ma guarda, io credo che l'incidenza ci sia, da capire
sì,
quanto...
Sì, un po' sì. Bisogna capire quanto, ecco.
Quantificabile percentualmente non si sa, insomma. C'è anche chi vota avendo una,
sì,
insomma, un buoni almanacchi e... È un ottimo utilizzo di YouTube nella fattispecie per andarsi a rivedere i gol. C'è pure Vialli, come detto, 5 gol come Platini, anche se cecchino per eccellenza nei derby è stato Boniperti con 15. Ci scrive sempre il nostro amico da Liverpool. E poi un messaggio da parte di Gianluca: sono personaggi pubblici, tra qualche anno rimpiangeranno questi tempi perché non li cercherà più nessuno. Il teatro dell'assurdo, ai tempi o giocatori erano più raggiungibili alla portata della gente. Tra l'altro, anche grazie per questo assist, perché oggi ricordiamo purtroppo Ermanno e Andy, un ricordo di un giornalista al seguito del Toro soprattutto, ma non solo, era un poeta del pallone, era un uomo davvero quasi d'altri tempi, scomparso nelle ultime ore. Io dico un uomo elegante nei modi e nell'essere, Ermanno, che va via dopo, a poche ore dopo, pochi giorni dopo Bruno Bernardi. Quindi insomma, da una parte e dall'altra, Juventus e Torino perdono due grandi giornalisti, e quindi...
Mi unisco nel ricordo e voglio anch'io omaggiare due grandissimi giornalisti, uno che ha vissuto praticamente tutta la sua carriera lavorativa al seguito della Juventus, l'altro invece che ha amato visceralmente il Torino. Magari lassù stanno ancora discutendo su quel gol di Trezeguet, se era fuori gioco o no. È bello immaginarceli così in queste ore.
Sarebbe bellissimo. Un grande abbraccio alle loro famiglie. Per
terzo tempo.
Rieccoci ancora insieme, ancora in diretta, 29 minuti dopo le 16, terzo tempo. Alberto Mauro in collegamento Skype, i tanti messaggi che ci arrivano anche per quanto riguarda l'interrogativo di oggi, l'uomo derby, il derby instinct, quindi a chi attribuirlo? A Platini, a Maresca, a Pirlo o a Quadrado? E ti ha anche risposto il nostro amico per quanto riguarda la tua perplessità, insomma il tuo interrogativo in merito all'età anagrafica dei nostri amici. Io sono quasi cinquantenne, sono nostalgico di quel calcio, ci scrive Massimiliano da Liverpool. Albi.
Sì, ma ognuno è legato in maggiore o minore misura ad alcuni ricordi, secondo me anche in base all'età, alle altre esperienze di vita che lo hanno portato poi magari a viverli in un certo modo, in un certo altro. È normale che sia così. Ad esempio il gol di Maresca non ha un peso specifico così importante, probabilmente non hanno
molto
avuto
evocativo, sì sì, rappresenta,
esatto,
il momento.
In quel periodo noi eravamo molto giovani e avevamo quasi 20 anni, no? se non erro, e quindi è arrivato probabilmente nel momento giusto per essere ricordato, per entrare nel cuore, per entrare nella memoria, per essere vissuto magari in un modo diverso rispetto a un altro gol con un peso specifico maggiore, magari un'età più avanzata in cui ne hai già visti tanti di derby, hai già visto tanti gol. Ha un peso specifico maggiore, ma ti entra un pochino meno dentro, forse.
Aveva un peso specifico incredibile il ragazzo di Slavonski Brod, che compie oggi 34 anni, Mario Mandzukic. Noi chiediamo a Malou Pasincatu, buon pomeriggio e ben ritrovato innanzitutto, Malou.
Ciao Malou, benvenuto.
Ciao, buon pomeriggio, ciao a tutti, ciao Alberto, ciao a tutti.
Arriverà un sostituto di Mario Mandzukic? Quale profilo è quello maggiormente attenzionato al momento per quanto riguarda
come lui,
il
non
mercato
c'è
Juve? Però qualcosa di simile.
Io dico che in questo momento Milik è attenzionato in maniera importante da Paratici, anche se ho la sensazione che la prima scelta per lui sia Icardi, però bisogna capire l'incastro con il Paris Saint-Germain. Però direi che Milik in questo momento nei pensieri, perché comunque un giocatore che Sarri ha già allenato, dunque non avrebbe grossi problemi di ambientamento. Si è un po' sgonfiata anche il discorso di Jesus del Manchester City, e dunque in questo momento diciamo che vedo molto avanzato il dossier Milik.
Malu, visto che tu ti intendi anche molto di calcio internazionale, io ti chiedo questo: si sta scatenando, si sta prefigurando, ecco, diciamo, un'asta internazionale per Pjanic, con diversi, almeno tre club interessati, tre club di spessore, tre club importanti a livello europeo. Io ti chiedo, secondo te, la sensazione al momento chi è davanti, e se veramente la Juve, come pare, sta valutando la cessione del suo regista?
Allora, al momento avanti c'è il Barcellona. Uh-huh. Il Paris Saint-Germain l'ha corteggiato, c'è stato anche, diciamo, dei contatti col suo agente Ramadani, però lui se va via dalla Juventus, la sua prima scelta è di giocare al Camp Nou con Messi, dunque lascerebbe Ronaldo per andare a giocare con Messi. E dunque, si sa, giocatori tecnici che giocano a centrocampo, giocare nel Barcellona, vai sempre a giocare dove hanno giocato Iniesta,
Xavi,
Busquets. Dunque è una situazione che in questo momento alletta molto il giocatore bosniaco. Dunque, secondo me, bisogna trovare la quadra per quanto riguarda il discorso di inserire anche Arthur, perché in questo momento è un po' restio il giocatore brasiliano ad andare via da Barcellona. Però secondo me ci sono tutti i margini per convincerlo, e i tempi, che questa operazione, qualora dovesse andare via Miralem Pjanic, sia più Barcellona che altre squadre.
Fa bene la Juventus a privarsi di Pjanic, e ti chiedo quanto abbia inciso la crescita di Bentancur in questa stagione.
Guarda, a me Pjanic piace tantissimo da sempre, però molte volte il mercato è fatto di opportunità, di occasioni da ambo le parti, no? Questa secondo me è la classica operazione che tutte le parti sarebbero contenti. I club, che fanno la plusvalenza importante, perché la Juventus se lo vende intorno ai 50-55 milioni, sì, fanno la plusvalenza, l'ha pagato 35 milioni più bonus, dunque fa una plusvalenza su un giocatore di 30 anni. E lui andrebbe a giocare in un club, in un top club europeo, andava a prendere anche uno stipendio importante, di più di quello che guadagna adesso alla Juventus, e di conseguenza il Barcellona si troverebbe un giocatore, un campione pronto, perché queste sono squadre che puntano a vincere grandi trofei, dunque vogliono giocatori già pronti per essere inseriti nei loro meccanismi. Dunque sono quelle operazioni che fanno contenti tutti. La crescita di Bentancur è innegabile davanti a tutti. Bentancur rappresenta il prototipo del giocatore moderno, perché lui a centrocampo sa fare il costruttore e l'interditore, e se adesso impara anche a fare gli inserimenti e a fare qualche gol in più, diventa veramente un tuttocampista completo, ed è su di lui che poi si fonderà la Juventus del futuro. Spesso nel mercato i direttori sportivi cercano sempre delle varie soluzioni, qualche volta poi in casa cambi strategie, perché poi ti trovi che il giocatore è diventato talmente bravo che non devi andare a cercare altrove.
E poi, ripensando a come sia arrivato Bentancur attraverso l'eredità di Tevez, possiamo aspettarci qualcosa del genere anche attraverso il canale che potrebbe portare lontano da Torino Gonzalo Higuaín? Se ne è parlato?
Sì, se ne è parlato. C'è una situazione molto calda che può entrare in gioco qualora Higuaín dovesse effettivamente cercare di andare a River Plate. River Plate ha giocatori che possono fare il caso della Juventus, anche se in questo momento, nelle ultime ore, la vedo un po' freddina questa pista del River Plate, nel senso che sì, alla voglia di tornare d'Argentina un domani c'è, ma Higuaín penso che prima di andare in Argentina possa ancora fare qualche puntata altrove. Si è parlato nelle ultime ore del DC United in MLS,
ok.
In conseguenza potrebbe essere prima magari quella diciamo la prima opzione, e poi comunque sicuramente finire in Argentina. A quel punto diventerebbe slegato il discorso, come era successo con Tevez. Il discorso legato al fatto di prendere un giocatore da River Plate è legato se da qui va direttamente al River, di conseguenza rinunciando all'ultimo anno di contratto che c'è con la Juventus, perché ricordiamo che Higuaín la scadenza è 2021.
Ma lui, io volevo aprire una parentesi sul Consiglio federale di ieri e sul mondo della Serie C, che tu conosci molto bene da protagonista diretto, visto che hai fatto il dirigente. Ti chiedo questo, cosa sta succedendo? Cioè, raccontaci un po' in retroscena di una questione abbastanza delicata, perché Ghirelli voleva fermarsi. Da ieri l'indicazione è quella di ripartire la Serie A, la Serie B, ma anche la Serie C. Ma la sensazione è che la Serie C non abbia i mezzi, di fatto, economici, finanziari, anche logistici, per portare a termine un campionato che dovrebbe chiudersi entro il 20 agosto.
E tra l'altro, Albi, a onor del vero, Malù proprio attraverso questi microfoni ci disse in tempi non sospetti: impossibile che quel protocollo, esatto, possa essere applicato alla Serie C, alla categoria.
Sì, sì, assolutamente, sono d'accordo con voi. Non so se avete anche avuto modo di leggere un'intervista che ho rilasciato a tutto il mercato web proprio il giorno prima del Consiglio federale, dove cercavo di fare un'analisi di una categoria che, se viene sfruttata in una certa maniera, può essere una categoria veramente che può prendere a livello mediatico, a livello commerciale, un valore altissimo, visto le eventuali piazze che ci sono. Dunque, per velocemente, per inciso, spiego quella che era la riforma, tra virgolette, Malù, il nuovo format. La C oggi formata da 60 squadre, e rimarrebbero le 70 squadre, perché spesso magari qualcuno magari non ha capito bene. Di queste 60 squadre, ad oggi, io prenderei, a livello di blasone storia, bacino d'utenza, pubblico, stadio, e poi come ultimo riferimento la solidità economica, prendo le 20 migliori piazze che ci sono a livello di blasone. Perché questo? Perché se io ho Bari, Catania, Avellino, Siena, Novara, Alessandria, Povercelli, Modena, Reggiana, Triestina, Como, prendo piazze storiche che hanno fatto tra A e la B, che sono spesso capoluoghi di regione, capoluoghi di provincia, con dei bacini di utenza molto importanti. Quelle andrebbero a fare una C unica di 20 squadre. Il Palermo, che prima nel girone è D, salirebbe in C e entrerebbe in questa C unica, perché sai benissimo anche tu che un Bari-Palermo, con tutto rispetto, se c'è un Bari-Palermo in C e anche in B ci fosse un Cittadella-Pordenone, con tutto rispetto, a livello di interesse quella partita, anche se di Serie C, interesserebbe di più, perché ha un bacino d'utenza di pubblico più grande. Questo cosa vuol dire? Che a livello televisivo, e i broadcaster che oggi vanno per prendersi i diritti televisivi sarebbero molto interessati a una C unica, perché sarebbero partite che per i nostalgici rappresentano addirittura squadre che hanno giocato partite tipo Como-Catanzaro, uno torna negli anni 80, che era una partita di Serie A. Avellino-Catania era una partita di Serie A. Dunque sono bacini di utenza talmente grossi che tu, oggi che la Serie C a livello mediatico non ha visibilità, andrebbe a prendere la visibilità. Con la mutualità, queste altre 40 squadre verrebbero suddivise in una C2 defiscalizzata, perché questo è il problema della squadra di C, che tu l'ordizzato, il giocatore ti costa una cifra, quando tu paghi il netto ce ne costa un'altra. Dunque questa C defiscalizzata, le 40 squadre non sono messe in un angolo, sono addirittura aiutate, perché c'è, diciamo, con l'aiuto che arriva dalla Serie A, dalla Serie B e da questa C unica, anche te C2 defiscalizzata hai dei benefici, dunque hai più introiti e meno costi d'azienda. E io penso che per delle realtà piccole, penso alla Pergolettese, il Gozzano, per dire, e il Rieti stesso, è una boccata d'ossigeno avere questo tipo di situazione, ma anche perché ti permette di prepararti a quel gap successivo della C unica. Ti prepari lo stadio, ti prepari tante cose, il tuo settore giovanile, che ti permettono poi andare in questa C unica, che poi è l'anticamera per andare in Serie B. Di conseguenza, secondo me, stiamo in un momento particolare, bisogna prendere la palla al volto per fare il format. Perché ieri cos'è successo? Io ho detto 48 ore prima, 24 ore prima, tutti i presidenti non sono d'accordo sulla decisione che ha preso la federazione della FIGC, perché le condizioni non ci sono. Fanno fatica squadre di Serie A che ripartiranno, fanno fatica squadre di Serie B che ripartiranno, ma la C1 non c'ha il medico a disposizione, il discorso dei tamponi, il discorso di prendere il centro sportivo oppure l'hotel tutto a disposizione, no, assolutamente.
I medici condivisi, ci ha anche detto, ci sono tante
difficoltà. A questo punto si rovina
difficoltà.
Tutto, meglio interrompere e poi ripartire meglio.
Quindi Super C, questo è il manifesto di Malù Pasincato.
Io voto, mi hai convinto. Anche a me. Dove devo firmare? Mandami un...
No, no, cioè non è che...
No, mi sembra ragionevole e intelligente come ragionamento.
Cioè, io penso che in questo momento qua bisogna cercare le soluzioni migliori, certo che qualcuno non sarà contento e dirà: ma come, io sono, faccio l'esempio, sul Tirolo sempre pagato, sono preciso, io non sto facendo un discorso di quello e quell'altro, sto facendo un discorso mediatico,
di visibilità,
senza dimenticarci che stiamo vivendo un'emergenza sanitaria insomma, straordinariamente impattante.
Stiamo vivendo qualcosa di surreale e dunque devono corrispondere anche situazioni surreali, dunque questo format che magari nessuno può immaginare oggi può essere preso a modello, perché la Ligue 1 inglese, grazie anche a delle squadre storiche che vi giocano, Sunderland, Coventry, ha una visibilità. Le Championnat National Français è un campionato nazionale di Serie C che ha anche quella la sua visibilità, lancia talenti e quant'altro. Perché l'Italia, che può avere bacini di città, non solo, c'è proprio di città importanti, non possa essere sfruttato meglio. Solo
Manu, prima di chiudere, un flash ti chiedo, un giudizio, anche un voto se vuoi, ma anche una parola per giudicare l'esperimento Under 23 della Juventus.
Allora, l'esperimento Under 23, ti dico, la Juventus, come scapita spesso il nostro calcio, fa da traino, ci ha provato, per quanto riguarda i suoi interessi sta facendo bene, perché aiuta i propri giocatori. Dunque, anche nel mio format ho detto, se c'è una situazione...
Ci sarebbe la Juventus Under 23 in questa Super C?
Allora, se il mio ragionamento l'ho specificato, se le altre squadre seguono la Juventus, io farei un Under 23 a parte di squadre di Serie A e di Serie B, con lo scudetto Under 23. Se le altre squadre non seguono la Juve, è normale che la Juve non la metto nella C defiscalizzata, la metto nella C quella, perché comunque uno è sempre la Juve e serve a questi ragazzi da Under 23, perché giocano in stadi, con piazze, con società veramente forti. Però sarei più per l'idea che questa Under 23 sia fatta da altre squadre, un campionato a parte, perché il problema che hanno i giocatori italiani è proprio nella fascia che va dai 19 ai 22 anni.
Vero.
Quella è la fascia in cui abbiamo maggior dispersione di talenti.
È vero.
Grazie all'onorevole Malumpa Sincatu, un discorso politico più che sportivo. Grazie.
Non solo parlare di mercato, bisogna anche a volte parlare di
sport,
perché comunque il mercato poi segue quello che poi saranno le impostazioni, perché se spariscono piazze, se il livello scende, è normale che poi non dobbiamo stupirci quando i ragazzi salgono dalla B alla A o comunque non sono all'altezza, ci lamentiamo, il francese è più preparato, il belga, lo spagnolo. Da altre parti hanno altri modi di fare calcio e i loro giovani sono più pronti dei nostri, è un dato di fatto.
Grazie per la chiarezza e anche per la lungimiranza. Grazie davvero. Malumpa Sincatu, direttore sportivo, amico di Radio Bianconera. Ti piace questa Super C, vitamina del calcio, cosiddetto minore?
Guarda, in genere sì, ma poi se lo dice Malu sono d'accordo. Lui la Serie C la conosce
benissimo,
come le sue tasche.
Ex direttore sportivo del
Rieti. Molto bene il calcio internazionale, in particolare quello francese, però la Serie C l'ha masticata e continuerà a masticarla. Quindi se lui propone una cosa del genere, secondo me va assolutamente presa in considerazione innanzitutto, poi perché no? Insomma, potrebbe essere una soluzione che fa felice un po' tutti, ma soprattutto una soluzione abbastanza attuabile, ecco, non vedo controindicazioni al momento.
Terzo tempo.
E rieccoci ancora insieme, ancora in diretta, 46 minuti dopo le 16, arrivano aggiornamenti dalla Continasse, quindi la nostra breaking news.
Radio Bianconera, breaking news.
Prosegue la preparazione allo Juventus Training Center. Ieri tutto il gruppo squadra ha effettuato il test diagnostici che hanno dato esito negativo e continua quindi il programma di lavoro alla Juventus Center. Da qualche giorno i calciatori bianconeri hanno effettuato sedute di allenamento individuali a piccoli gruppi con mantenimento delle distanze. E questa è la notizia che riguarda ovviamente le ultime in casa bianconera.
Radio Bianconera, breaking news.
Quindi test diagnostici tutti negativi, leggiamo la news sul sito di riferimento ovviamente del club bianconero. Buone notizie, Albi.
Ottime notizie, un po' per gli strascichi, no? di quelli che sono stati positivi, che sono tutti guariti, ma un po' soprattutto perché non ci sono nuovi casi. Direi che la Juve si può apprestare a una ripartenza a 360 gradi, lo ha rifatto in campo, cioè è ripartita in campo, adesso potrà iniziare veramente a allenarsi più o meno come prima, con la ripresa a tutti gli effetti degli allenamenti, con le partitelle, i contrasti, insomma quello che è mancato negli ultime settimane, ce n'era bisogno. Dai.
E infatti il comunicato bianconero dice in appendice, in questi giorni, senza indicare indicare quali, riprenderà il lavoro di allenamento con gruppi più numerosi per quanto riguarda appunto le misure volte al rispetto del protocollo. Ciccio Mariello, ben ritrovato e buon pomeriggio.
Ciao Ciccio.
Ciao Albi, ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Correva l'anno 1975, la Juventus vinceva ancora.
Eh sì, dopo due anni, perché nel mezzo, nel 74, ci sarà lo scudetto della...
Dopo due anni dal 1973, che abbiamo raccontato ieri, grazie alla rete di Furino contro la Roma, in quel match incredibile, commentato proprio anche da Furia. Ricordi le parole, insomma, espresse anche attraverso i nostri microfoni, di quel gol emozionante e di quel campionato vinto in extremis. E non è l'unico in casa Juventus che viene conquistato proprio nei minuti finali e nei suoi attimi ultimi. Siamo in procinto di perfezionare il collegamento con Ciccio. Ho fatto un po' di karaoke, sono andato avanti. Sono andato avanti immaginando le tue parole. Faccio riprendere a te il discorso. Correva l'anno 75.
A un certo punto ho visto sparire tutto. Ho detto, che caspita è successo?
Siamo qua.
Poco male.
Dopo il 73 e il 75.
Esatto, dopo appunto l'interregno della Lazio di Maestrelli nel 74, torna a vincere la Juventus nel 75, quindi la scheda anno 1975, stadio comunale, oggi Olimpico Grande Torino, punti in classifica 43, formazione, adesso me la inizio a schierare già col libero staccato, quindi 1-3-3-3, Zoff, Scirea, Gentile, Morini, Cucureddu, Causio, Capello, Damiani, Anastasi, Bettega. Allenatore Carlo Parola, e Furino, tra l'altro mi sono dimenticato in formazione, piccolo dettaglio. Partita decisiva il 6 aprile 1975, Juventus-Napoli 2-1 al comunale. Le curiosità sono molteplici, non tutte relative alla Juve però. Allora, intanto viene acquistato dall'Atalanta Gaetano Scirea,
pensa,
che quindi
un po'
gioca la sua prima stagione in bianconero. Poi, il 15 di dicembre 1974, in occasione di Napoli-Juve, quindi la partita d'andata rispetto a quella che ho indicato come partita decisiva, al San Paolo si registra il record assoluto di spettatori in una partita di Serie A all time, che sono oltre 90.000 spettatori al San Paolo. Poi, invece, passando a non Juve, nel Milan nacque il mito dello sciagurato Egidio Calloni, che in quella stagione sbagliò l'impossibile, tanto che Brera gli affibbiò questo, diciamo, non esattamente gratificante soprannome. E poi, una cosa che secondo me farà scendere la lacrimuccia qualcuno di voi, perché abbiamo l'Ascoli neopromosso, prima presenza in Serie A per l'Ascoli, che mantiene la categoria, quindi anche prima storica salvezza. E sapete chi c'era in panchina in quell'Ascoli?
Dicelo tu.
Non mi viene.
Carlo Mazzone.
Attenzione, Carletto Mazzone, idolo di molti amanti del pallone.
Carriera stratosferica quella di Mazzone, che forse avrebbe meritato a un certo punto dei palcoscenici.
Beh, ha fatto le due romane comunque.
Sì, ma io dico forse un paio di anni, magari anche 4-5, lottare per la Champions l'avrei visto bene, insomma, alla luce, anche non un premio, ma insomma se lo sarebbe anche meritato per quello che ha fatto, ha sempre ottenuto dei buoni risultati, quindi non so, l'avrei visto anche, non dico la Juve, magari non esageriamo, però insomma anche all'estero. Non so, avrei visto Mazzone
all'estero, l'avrei
visto.
Dici,
non se la cava un granché con l'inglese.
Vabbè, ha fatto la Roma e Napoli, chiedo scusa, comunque le due grandi
sì, no, la Lazio non la fece.
Le due grandi del sud, bellissimo, insomma, da ricordare il suo sodalizio con Roberto Baggio, il Cagliari,
ma poi il Brescia,
certo.
Brescia.
Chapeau Carlo Mazzone, beh, ovviamente Brescia di Baggio.
E le sue esultanze straordinarie. Vai. No, dicevo, si comincia a vedere il colore nelle foto anche, segno che stava cambiando qualcosa in quei momenti. E ti chiedo, quella Juventus, quanto di quella Juventus, se leggiamo i nomi, molto, insomma... riuscì a fungere da zoccolo duro poi per la Juventus fortissima, straordinaria degli anni 80, no?
E della nazionale campione del mondo dell'82. 82. Assolutamente sì. ti chiudo con l'andamento che l'abbiamo lasciato un attimo indietro. La Juve fondamentalmente prende la testa quasi subito, prime giornate ancora a favore della Lazio e poi Juve avanti, anche perché la Lazio ha avuto un problema con appunto Maestrelli che ebbe un malore, quindi per un po' di tempo non ci fu di fatto alla guida dei biancocelesti. Juve che quindi prenderà il comando e lo terrà anche con grande serenità, soprattutto dal Napoli di Vinicio, che arriverà poi secondo in campionato a meno 2. E come detto, appunto, la partita decisiva del 2-1 del 6 di aprile, che verrà decisa da José Altafini, ma sola, che ex del Napoli, infatti, da quel giorno verrà
Core Ingrato. È lui il primo. E l'altro Core Ingrato è Gonzalo Higuaín, che vive un momento, insomma, da separato in casa, chi lo sa, lo scopriremo nel corso di questo. Di questa parte finale del campionato, qualora dovesse riprendere. Grazie davvero, Ciccio.
Ciao, ragazzi, Ciccio,
a presto.
È sempre un piacere averti e ascoltarti attraverso queste storie dal passato remoto al presente più attuale, con il nostro collegamento finale che va ancora una volta in direzione Continassa. Intanto continuate a scriverci. Ah, tiro le orecchie a Malù perché alle sue spalle la TV non era sintonizzata sulla nostra radio bianconera TV. Vabbè, insomma, si stava informando anche attraverso altri canali. Oggi giorno importante perché 21 maggio 95 la Juventus diventava campione d'Italia per la 23esima volta nella propria storia, interrompendo un digiuno lunghissimo. Te lo ricordi, il primo scudetto dell'era Lippi, quello della rinascita, con appunto un digiuno lungo 9 anni lunghissimi, in mezzo scudetti di Milan, Napoli, Sampdoria, insomma, anni sì, particolari per la Juventus, per quella Juventus.
Me li ricordo bene perché eravamo ragazzini, sì, quindi insomma c'è stata
era difficile essere della Juventus in quei periodi, perché c'era un Milan
degli olandesi, della Samp che ha stravinto quel campionato incredibile. Sì, sì, me lo ricordo molto bene. Noi abbiamo tenuto duro alla fine, siamo stati premiati, direi, anche con gli interessi.
Quei tifosi lì, evidentemente, insomma, poi hanno avuto a che fare con una bella rinascita, no? Considerando poi il filotto che poi di scudetti, insomma, di vittorie che portò alla Champions nel 96. Poi 21 maggio 2017 è il giorno in cui la Juventus supera il grande Torino e conquista il suo sesto titolo consecutivo, e parliamo di storia contemporanea. Parliamo di attualità ancora una volta con Simone Di Noi. Buon pomeriggio.
Ciao,
e ben ritrovato.
Simo.
Abbiamo letto per sommi capi il comunicato stampa della Juventus che riguarda soprattutto i nuovi controlli, con tutti esito negativo.
Sì, ben ritrovati. Hai detto bene, Marco, test diagnostici che hanno dato esito negativo. Io leggo tra le righe e stiamo cercando di fare valutazioni a riguardo, perché si parla di tutto il gruppo squadra. Mm-hmm. E quindi in questo tutto gruppo squadra, sì, potremmo metterci dentro anche Higuaín e Rabiot, che a questo punto potrebbero eventualmente anticipare il loro rientro, un po' come fatto da Zlatan Ibrahimovic, per fare un esempio.
Giusta considerazione.
Per fare un esempio che è più vicino e più lampante. Quindi stiamo facendo valutazioni, ovviamente ne daremo contezza sia qui su Radio Bianconera che sui vari nostri siti di riferimento, però leggendo tra le righe c'è questo tutto il gruppo squadra, e quindi domani rientreranno sicuramente i brasiliani Danilo, Douglas Costa e Alexandro, e cercheremo di capire se ci saranno anche Adrien Rabiot e Gonzalo Higuaín, mentre oggi, come abbiamo raccontato prima, sono tornati Sami Khedira e Blaise Matuidi. Si parla di, come abbiamo anticipato nel collegamento di prima, di ancora lavori individuali con mantenimento delle distanze. Nei prossimi giorni ci si avvierà verso quei lavori di squadra di cui appunto il protocollo della FIGC ha dato il via libera.
Quindi da domani, dopo i controlli cui sono sottoposti, si sono sottoposti tutti, no? Dopo il doppio tampone negativo, è plausibile immaginarsi una Juve al completo già da domani, quindi in anticipo rispetto ai tempi previsti, no? Sarebbero dovuti rientrare verso fine mese sia Rabiot, poi ultimo Higuaín. Ecco, ma di fatto da domani Sarri potrebbe riavere il gruppo al completo e iniziare a lavorare seriamente in vista poi della ripartenza.
Sì, in vista di una ripartenza che, insomma, ci auguriamo tutti possa arrivare concretamente nella metà del prossimo mese. Però sì, analizzando quello che è il comunicato della Juve, si parla di tutto il gruppo squadra, e quindi ci possiamo inserire anche Gonzalo Higuaín e Adrien Rabiot. stiamo facendo le verifiche ulteriori anche qui dalla Continasta, però insomma, analizzando il comunicato della Juve mi sembra abbastanza chiaro ed evidente, e sarebbe una possibilità. D'altronde altre squadre già lo hanno certo. fatto, e quindi la Juve si adegua no. tranquillamente.
E quindi un'altra buona notizia, se vogliamo.
Qui domani, Simone, ti tocca la Continasta, perché se arrivano Rabiot e soprattutto Higuain, mi sa che c'è bisogno di una
ormai,
copertura
ormai
dalla Continasta.
La settimana è andata
ti chiameremo.
Così. La settimana è così.
Grande abbronzatura. Per Simone
sì, perché il sole picchia.
Benissimo.
Sì, ormai sì.
Grazie davvero, grazie, Simo. Doppiamente.
A voi ragazzi, buon pomeriggio.
A domani, buon lavoro.
Un piacere.
E buon pomeriggio. La lotta rimane viva tra Platini e Pirlo per quanto riguarda la sfida che vorrebbe appunto l'istinto derby nel DNA di questi grandi giocatori. Siamo giunti al termine, Alberto Mauro.
È stata una bella puntata, ricca di spunti, anche ospiti interessanti, ospite d'onore, la sindaca Appendino, ma anche insomma parlare di mercato con Andrea D'Amico è sempre interessante, così come con Malù, un accenno al calcio internazionale ma soprattutto alla Serie C. Quindi insomma è stata una puntata ricca di approfondimenti, e con me ci vediamo lunedì, ma appuntamento domani.
Ci vediamo lunedì insieme, credo a parti invertite, e domani torna Giulia Borletto per la gioia di Gianluca. Come sempre un piacere
anche
e un onore essere in vostra compagnia, di tutti, caro Alberto, anche di Francesco Calabro in regia. La parola passa a Roma. Calabro. Un saluto.
Ciao.
Terzo tempo. Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.